State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi inizieremo dalla Serie A con il sorpasso del Napoli sull'Inter, ancora sconfitta in campionato, poi spazio al ciclismo con il racconto della vittoria di Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi e alla MotoGP dove invece a vincere Alex Marquez. E per un approfondimento su questo weekend sportivo ci facciamo accompagnare in studio dal nostro Paolo Gallo. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Buongiorno a te Max e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E insomma, da ieri sera australiana si sono giocate parecchie partite di questa 34esima giornata di Serie A. Forse è il caso di partire con un riepilogo di risultati e anche la classifica, visto che c'è una piccola sorpresa al vertice.
Una piccola grande sorpresa, perché sì, il titolo di oggi è il sorpasso del Napoli sull'Inter. Il Napoli che appunto vittorioso nelle poche ore fa è finita la partita con il Torino in casa, che ha sorpassato appunto l'Inter. Che ha staccato l'Inter, perché erano in realtà in parità prima di questa giornata. Facciamo un riepilogone dei risultati. Per i più appassionati, forse là fuori c'è stato qualcuno che ha fatto la maratona, che non è andato a dormire, ha cominciato ieri guardando Como Genoa, che è finita appunto 1-0 per il Como, avrà proseguito poi con Venezia Milan, con i rossoneri che hanno vinto per 2-0 in casa del Venezia, e poi avrà scelto tra Fiorentina Empoli, e con la Fiorentina che ha vinto 2-1 il derby della Toscana, o Inter Roma, appunto Inter che ha perso 1-0 in casa con la Roma. Poi la giornata è proseguita con Juventus Monza 2-0, e poi qualcuno, per chi è riuscito ad arrivare sveglio nella mattinata, Atalanta Lecce 1-1 e Napoli Torino 2-0. Rimangono ancora da giocare Udinese Bologna, Verona Cagliari e Lazio Parma, che appunto si giocheranno domani. Tra l'altro, se ci fosse qualche ascoltatore insomma all'ascolto che ha fatto la maratona, perché scriveteci, insomma,
non posso aiutarti in questo, caro Paolo.
la racconteremo. Comunque, classifica che vede il Napoli primo a 74 punti, Inter secondo 71, Atalanta al terzo posto con 65, poi la Juventus quarta a 62, in attesa di vedere cosa farà il Bologna, appunto, che al momento è al quinto posto con 60 punti, la Roma è al sesto posto con 60 punti, e poi Lazio 59 con la Fiorentina pari merito, il Milan a 54 e poi il Torino a 43, Como 42, Udinese 40, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, il Lecce a 27 punti con il punto appunto che è riuscito a fare con l'Atalanta, si è portato appunto al quarto ultimo posto, e poi Venezia 25, Empoli penultimo in classifica 25 punti, e poi il Monza a 15 punti, fanalino di coda.
Entriamo quindi nel racconto di questa giornata ora, partendo proprio dalla vittoria del Napoli sul Torino.
Eh sì, il Napoli, come abbiamo detto, vince in casa per ben 2-0, quindi non perde l'occasione di lasciare indietro l'Inter, di portarsi a 4 giornate dalla fine a più 3 sui nerazzurri. Il Napoli appunto sblocca subito il risultato, fa subito vedere insomma che per che cosa sta giocando per qualcosa di veramente importante, sblocca il risultato dopo pochi minuti di Lorenzo, serve Zambo Anguissa che si invola nell'area del Torino con un ottimo movimento, mette un pallone teso nell'area piccola, dove lo scozzese, l'uomo del momento del Napoli, McTominay, insacca appunto di prima intenzione. Un gran gol, tra l'altro, di cui ha parlato anche l'allenatore Antonio Conte a fine partita. Ascoltiamo subito.
Andando a vedere un pochettino la rosa, no, della squadra, noi i gol comunque dovevamo trovarli, perché se vai a vedere non è che è una rosa dove hai tanti giocatori in doppia cifra, e vedere ecco il primo gol molto bello, no? Il taglio di Anguissa, senza guardare sta palla che la mette in mezzo con uno Scott che arriva e fa gol. Sicuramente abbiamo lavorato tanto, è frutto del lavoro, perché
È il frutto del lavoro, perché appunto si vede che è un gol, sono movimenti provati e riprovati, perché appunto, come ha detto anche Conte, Anghissà ha messo questa palla tagliata dietro senza neanche guardare, quasi consapevole del fatto che ci sarebbe stato qualcuno lì pronto a riceverla. Poco dopo il gol del Napoli c'è Adams, attaccante del Torino, spreca clamorosamente un'occasione da pochi passi, però al 40esimo è ancora il Napoli andare a segno. Politano sfonda sulla destra, crossa in mezzo e ancora McTominay, lo scozzese davvero bomber, firma la doppietta per il centrocampista appunto proveniente dal Manchester United. 5 gol nelle ultime 3 partite, davvero è l'uomo del momento per gli azzurri. Al 61esimo il Napoli rischia di passare, addirittura di fare il terzo gol, traversa di Billing, l'uomo che pareggiò la partita contro l'Inter qualche mese fa su assist di Spinazzola. Appunto il colpo di testa finisce sulla traversa. A fine partita Conte predica calma, dice: abbiamo fatto un passo, ne mancano ancora 4 per arrivare allo scudetto, che sarebbe un prodigio. Ascoltiamo.
Quello che ho detto è che mancano 4 passi adesso, ne abbiamo fatto uno, abbiamo fatto il primo. Benissimo che andremo ad affrontare 2 squadre che lottano per la salvezza, tutto da giocare, e oggi contava vincere per noi, l'abbiamo fatto anche secondo me con grande personalità allo stadio oggi. Ha spinto tanto, ecco, quindi è stato 12° e 13° uomo in campo quando lo stadio è così, ma già all'arrivo è stato difficile arrivare, ecco, ed entrare nello stadio per quanti tifosi c'erano. No, non è che erano contenti, erano eccitati, nel senso che erano molto molto determinati e cercavano, ecco, di trasferirci tutta la loro determinazione.
Questo era appunto Antonio Conte, allenatore del Napoli, che ha parlato ai microfoni di DAZN a fine partita, che appunto poi si è anche fatto scappare lo scudetto, sarebbe un prodigio, insomma, come titolo di giornata. A fine partita poi a bordo campo sono stati intervistati anche Spinazzola, esterno del Napoli, autore di questa seconda parte di stagione davvero in maniera ottima, se vogliamo è tornato un po' sui livelli dell'europeo che ci aveva fatto sognare con la maglietta dell'Italia. Con lui c'era anche McTominay, l'uomo del momento, che ha scelto il suo soprannome, insomma, che gli piace di più. Ascoltiamo.
Ma allora, il giocatore penso che si vede in campo. Posso parlare solo di come è arrivato qui a Napoli dal primo giorno. Ragazzo speciale, d'oro, sempre col sorriso, sempre felice, lavoratore incredibile, e siamo fortunati ad averlo.
Pasquale Mazzocchi would say Fratema.
So. Mac Fratema.
Mac Fratema. Sì. It would mean the world, as obviously the squad did that 2 years ago. And for us, it's not getting too high in this moment, because obviously we're now leading the race. But for us, it's keep calm, keep everything relaxed, and go game by game, because this game's not important unless we win the next one and the next one after that. So for us, it's calm and see where that gets us.
Questo era McTominay, che ha detto andiamo partita per partita, che però con un accento fantastico ha detto appunto, ha scelto il suo soprannome che gli piace di più, Fratema, proprio fratello appunto in napoletano. Chissà che magari riesce anche a parlare un po' di napoletano.
Vedremo, la R scozzese aiuta un po' con la pronuncia italiana.
Sì.
Ma andiamo oltre, andiamo a San Siro, dove è arrivata per l'Inter la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Cosa sta succedendo?
Sta succedendo che a quanto pare, insomma, le energie stanno venendo a mancare per la squadra di Inzaghi. Ricordiamo che la squadra di Inzaghi è arrivata oggi, che è appunto il 28 di aprile, ha giocato la sua 52esima partita in stagione. Per fare un confronto, il Napoli, con cui appunto sta competendo per vincere questo scudetto, il Napoli ad oggi ha giocato 37 partite, quindi 15 partite in meno rispetto all'Inter, quindi sono dati abbastanza importanti. E appunto in questo momento della stagione, quando ormai manca poco, sul più bello all'Inter sta mancando quello spunto in più, perché in tanti dicono appunto gli manca un po' di benzina. Poi ascolteremo un po' cosa dice anche Inzaghi a proposito. Sicuramente la notizia di giornata, che è questa è la terza sconfitta consecutiva per l'Inter, inclusa appunto la semifinale di Coppa Italia, che ha perso per 3-0 contro il Milan. Questa cosa non è mai successa prima d'ora sotto la gestione di Inzaghi. La Roma è arrivata a San Siro per vincere la sua partita, e soprattutto il primo tempo ha fatto vedere che ha fatto un gol con Sulé, che appunto al 21esimo l'argentino è riuscito a rientrare sulla destra, ha servito Pellegrini che era fuori dall'area, il cui tiro di destro viene prima deviato da Carlos Augusto, poi da Darmian, prima di tornare appunto sui piedi di Sulé, che appunto sfrutta anche una dormita difensiva da parte del difensore interista Bissek, che tra l'altro ancora protagonista di un'altra giornata negativa dopo l'errore che era costato il gol a Bologna la settimana scorsa. La Roma, insomma, al primo tempo ha fatto vedere veramente un buon calcio e ha rischiato di passare, di fare il secondo gol in più di un'occasione. La più grande è quella che Carlos Augusto, difensore dell'Inter, ha salvato sulla linea, un cross tagliato di Angelinho. Nel secondo tempo viene l'Inter, ovviamente mette in campo più energia positiva, va vicino al gol con Dumfries su cross di Frattesi, al 67esimo ancora Barella spreca un'occasione clamorosa, ma è la Roma ancora ad andare vicino al 2-0 con Dovbyk. Poi all'88 l'Inter reclama un rigore per una trattenuta su Bissek, l'arbitro lascia correre, non va a vedere neanche, non viene richiamato neanche dalla VAR, e quindi la partita finisce appunto 1-0 per la Roma. Ricordiamo, l'Inter nelle ultime tre partite non ha segnato neanche un gol. Ora per l'Inter ci sarà qualche giorno per ritrovare le energie e soprattutto il morale prima della partita, forse la partita più importante della stagione, ovvero al momento o meno la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona. Ricordiamo, giovedì mattina australiana, l'Inter appunto sarà a Barcellona per giocare questa partita. A Inzaghi, durante la conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter appunto ha parlato, ha cercato di spiegare un po' la prestazione dell'Inter, soprattutto nel primo tempo, brutta insomma, ascoltiamo.
Nel primo tempo non abbiamo fatto una partita insieme come siamo abituati a fare noi. Il gol della Roma è stato un contrasto fortuito che ha ritornato la palla sul giocatore, chiaramente l'episodio ha influito senza nulla togliere alla Roma che ha fatto un'ottima partita nel secondo tempo. Poi abbiamo messo tutto quello che avevamo per cercare di raggiungere il pari, non ci siamo riusciti, ma i ragazzi hanno messo sul campo tutto quello che in questo momento avevano, e insomma è una brutta battuta d'arresto.
È una brutta battuta d'arresto, questo dice Inzaghi a proposito di questa sconfitta casalinga. Ad Inzaghi poi gli è stato chiesto, ma insomma, arrivati adesso in questo momento, bisogna giocare una partita importante come quella col Barcellona, da dove si può ripartire per ritrovare il morale in così poco tempo? Ascoltiamo.
Ma secondo me, come il secondo tempo, la squadra era insieme, perché nella poca lucidità, nella stanchezza, nei cambi, secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare anche inizialmente, perché la squadra è stata viva, ha creato situazioni, chiaramente con il pizzico nell'episodio in più, se le riaprivi prima, le partite sono tutte imprevedibili, quindi dovremmo essere bravi a fare una partita di insieme contro una grandissima squadra. Ci siamo meritati di essere nelle migliori quattro d'Europa e ce la giocheremo con tanto rispetto, ma con nessuna paura.
E insomma, staremo a vedere come si comporterà l'Inter in Champions League. Inzaghi appunto ha detto ripartiamo da questo secondo tempo. Dall'altra parte invece la Roma è arrivata al 18esimo risultato consecutivo. Si potrebbe parlare di quasi un miracolo da parte di Ranieri, che aveva preso questa squadra che era proprio vicina, era vicina alla zona retrocessione. Adesso si sta giocando l'accesso alla Champions League dell'anno prossimo. Un protagonista di queste ultime partite è sicuramente l'attaccante argentino Sulé, protagonista con due gol e un assist nelle ultime tre partite. Ascoltiamo a fine partita proprio Ranieri cosa ha detto di questo ragazzo, cercando di spiegare un po' il motivo di questa esplosione di queste ultime partite.
Per la qualità che ha, quando lui prende palla tutti devono capire che sta succedendo qualcosa di importante, deve essere pratico e piano piano ci sta riuscendo, deve essere rapido nel pensare e capire quello che è meglio per la squadra e per lui. Adesso comincia a capire quando puntare, quando mettere la palla, quando venire dentro e tirare in porta, quando andare, cioè un giocatore che tu non sai mai quello che può fare. Adesso lo fa ad una velocità che è superiore a quella che era prima, per cui sta capendo che la Serie A è questa, deve migliorare, deve continuare a credere in se stesso e a credere di migliorare quello che già c'ha di buono.
E noi tra poco andremo in una piccola pausa, ma prima Paolo andiamo a vedere chi deve affrontare quindi ora l'Inter e anche il Napoli in queste ultime quattro giornate che rimangono prima della fine.
Una volata finale che sicuramente terrà con gli occhi incollati alla televisione, alle notizie, a tutto quello che accadrà nelle prossime settimane, appunto i tifosi di Inter, di Napoli, ma anche un po' i tifosi del calcio in generale. Il Napoli nelle ultime quattro partite affronterà il Lecce ed il Parma fuori casa, quindi questi sono diciamo gli avversari ostici che dovrà battere, e poi il Genoa e Cagliari in casa. L'Inter invece nella prossima giornata riceverà il Verona in casa, poi andrà a Torino, poi la Lazio in casa e poi l'ultima partita giocherà a Como, quindi un calendario che vede leggermente in vantaggio il Napoli soprattutto per questi tre punti.
E ora appunto ci prendiamo questa piccolissima pausa, torniamo tra meno di due minuti per proseguire con questo racconto della 34esima giornata del campionato di Serie A. E rieccoci nuovamente in diretta qui su SBS per raccontare oggi, lunedì 28 aprile 2025, la giornata di campionato di Serie A in corso. Riprendiamo ora Paolo dal pareggio casalingo dell'Atalanta contro il Lecce.
E Atalanta-Lecce 1-1, una gara di cui si è parlato molto negli scorsi giorni, soprattutto appunto a causa della scomparsa prematura del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita, una delle anime dello spogliatoio del club salentino, scomparso in età giovane, insomma, improvvisamente nei giorni scorsi, proprio alla vigilia della sfida con l'Atalanta. Il Lecce ha espresso in queste ultime ore una profonda indignazione per la decisione della Lega di Serie A di far disputare la partita appunto contro l'Atalanta proprio oggi, appena tre giorni dopo la scomparsa appunto del fisioterapista, che ricordiamo è stato trovato senza vita nella stanza di albergo durante il ritiro prepartita. Nonostante una prima accettazione del rinvio, ulteriori richieste per il club per posticipare l'incontro insomma sono state respinte con anche la minaccia di sanzioni da parte della Lega in caso di mancata presentazione del Lecce. In segno di protesta e di lutto, il Lecce oggi è sceso in campo indossando delle maglie bianche prive di stemmi e di logo, dichiarando che tornerà a vestire i propri colori solo dopo che Fiorita sarà riportata a casa e omaggiato dalla sua comunità. La maglietta con cui è sceso in campo il Lecce era una maglietta completamente bianca, senza il logo, c'era scritto soltanto nessun valore, nessun colore, insomma questo Lecce che avrebbe voluto rinviare questa partita per commemorare appunto questa persona scomparsa. La partita appunto è finita in pareggio. In realtà si aspettava un'Atalanta vittoriosa, insomma, perché ricordiamo l'Atalanta si sta giocando un accesso per la prossima Champions League. In realtà sarà state anche tutte queste cose che sono successe prima. Il Lecce è passato in vantaggio al 29esimo su rigore con Carlson e al 55esimo ha rischiato anche di andare addirittura sul 2-0 con Pierotti, che ha sbagliato un gol a porta vuota. Però poi l'Atalanta è cresciuta nella partita e al 68esimo su rigore Retegui ha portato il risultato in pareggio. A proposito dell'approccio della squadra bergamasca, l'allenatore Gasperini non è piaciuto appunto il modo in cui l'Atalanta ha approcciato questa gara e non le ha mandate a dire appunto a fine partita ai microfoni di DAZN. Ascoltiamo.
C'è la gara e l'approccio alla gara è stato veramente pessimo, poi per fortuna siamo riusciti a aggiustarla, abbiamo avuto anche tanto dominio ma sempre molto lento. Ho la sensazione che non ci sia la percezione del traguardo che debba raggiungere questa squadra, sembra quasi un po' dovuto, c'è sicuramente un po' di arroganza, un po' di presunzione nell'approccio a questo tipo di partite. Sembra che sia facile, dovuto, perché l'Atalanta è arrivata tanti anni in Champions e quindi sia anche normale che l'Atalanta possa arrivare in Champions. Invece bisogna guardare le squadre che sono dietro di noi, il filotto di squadre che ci sono, che si sbranano per pur di poter arrivare. Noi come squadra non trasmettiamo il raggiungimento di un traguardo che invece per me sarebbe straordinario.
E ricordiamo, l'Atalanta al momento è terza in classifica, 65 punti, a 5 punti sulla quinta in classifica, che al momento è il Bologna, che ha una partita in meno. L'Atalanta nelle prossime partite dovrà affrontare il Monza, poi avrà una sfida, scontro diretto contro la Roma, poi Genoa e poi Parma. Insomma, staremo a vedere se ce la faranno.
In tutto questo la Juventus è tornata alla vittoria in casa contro il Monza.
E la Juventus è tornata a vincere. Juventus, che ricordiamo, siede al quarto posto, momentaneamente appunto anche lei aspettando quello che succederà con il nella partita del Bologna, è tornata a vincere perché appunto settimana scorsa aveva perso a Parma, una gara che tra l'altro Tudor ha detto poi in conferenza stampa, la gara in cui abbiamo sofferto meno, abbiamo subito meno, era proprio quella di Parma, che per assurdo abbiamo perso. Invece torna la vittoria questa volta nel primo tempo, due gol nel primo tempo, prima Nico Gonzalez con un gol da fuori area e poi Kolo Muani, il giocatore in prestito dal Paris Saint-Germain, che finalizza una bella azione costruita da Thuram. Nota della giornata, il brutto rosso, il cartellino rosso che appunto è stato dato a Yıldız, che ha costretto la Juventus a giocare, a soffrire anche un po' e a gestire un secondo tempo appunto in 10 uomini contro gli 11 del Monza. A proposito di questo, Tudor ha parlato e ha trovato il lato positivo di questa partita. Ascoltiamo.
Sono molto contento di tutti i due tempi, che sono stati molto diversi. Primo, dominato, dove potevamo fare altri due gol, e poi secondo, di sofferenza, di saper stare nella quella sofferenza, di crescere anche come squadra, no? Di stare con un compagno, aiutare, di non concedere gol, è questa cosa che sicuramente vi farà crescere, perché è un po' di mancanza questo che abbiamo parlato un po' anche nelle partite precedenti. Così è una doppia vittoria, penso, perché questa crescita, questa cosa che è successa al secondo tempo, non è una cosa da poco, ecco.
Appunto, se qui Tudor, allenatore della Juventus, si riferisce al secondo tempo giocato con un uomo in meno e quindi l'ha visto come un progresso della sua squadra, appunto, in direzione del traguardo Champions League.
E ora Paolo, andiamo a vedere cos'altro è accaduto nelle partite finora giocate.
Nelle partite finora giocate, il derby della Toscana, Fiorentina-Empoli, è stato vinto appunto dai Viola per 2-1. Ricordiamo, la Fiorentina è la prima vittoria nel derby contro l'Empoli dal 2022. Sono tutti da vedere i gol della Fiorentina, che ricordiamo è ancora orfana del suo bomber Ken, che per la seconda partita consecutiva non c'era per un problema familiare, insomma. Comunque il primo gol è stato quello di Adli, centrocampista della Fiorentina, che alternato da una bella azione corale con giocata sul terzo uomo e filtrante, che lo mette appunto a tu per tu col portiere, freddo e impreciso appunto. Adli non sbaglia, ma poi la perla di Mandragora, che riceve un cross dalla destra di Adli, spalla alla porta, alza il pallone con il destro e poi con un perfetto sinistro in rovesciata firma un gol da vedere e da rivedere. Il 56esimo, Fazzini, centrocampista dell'Empoli, porta il risultato sul 2-1. Il Milan ha vinto 2-0 a Venezia, passa subito in vantaggio con l'americano Pulisic, arrivato al suo decimo gol in stagione. E poi il Venezia ha un paio di occasioni per agguantare il pareggio, ma è Santi Jimenez, attaccante del Milan, che a pochi minuti dalla fine firma il 2-0 con un delizioso pallonetto. L'altra partita, che appunto la prima partita di giornata che si era giocata, era quella tra Como e Genoa, due squadre che sono a metà classifica, diciamo, da questa stagione non hanno più niente da chiedere se non continuare a giocare, provare giocatori per la prossima stagione. Appunto questa gara vinta dal Como per 1-0 con gol di Strefezza.
Parliamo di ciclismo con la vittoria di Pogacar al Liegi-Bastogne-Liegi.
Esattamente, sono 9 classiche monumento per Tadej Pogacar, lo sloveno che viene da Comenda, ecco, la buttiamo lì, così viene.
Non il Comenda milanese.
Non il Comenda milanese, ma lui viene da Comenda in Slovenia, non lontano dalla capitale Lubiana. 9 classico monumento, è un numero incredibile se si pensa che appunto Pogacar è soltanto alla sua 7ª stagione da protagonista e ha solo i 26 anni, ha raggiunto i numeri di grandi del passato come ad esempio Girardengo o Fausto Coppi. Per Pogacar è il 95esimo successo in carriera. Riepiloghiamo un po' tutte le sue vittorie: il mondiale del 2024, due giri delle Fiandre nel 23 e nel 25, 3 Liegi-Bastogne-Liegi nel 21, nel 24 e nel 25 e 4 giri Lombardia consecutivi dal 21 al 24, più ovviamente il Giro d'Italia 2024 e 3 Tour de France 2020, 2021 e 2024. La doppietta tra l'altro Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi è riuscita nello stesso anno soltanto a Eddy Merckx, forse il miglior ciclista della storia, tra il 69 e il 75. Insomma, Pogačar sta riscrivendo la storia di questo sport. Però per il racconto della Liegi Bianconigi do la linea, o meglio, ascoltiamo il commento dell'esperto, del nostro esperto Fabio Petrò.
La Liegi è cominciata bene con 12 corridori in fuga che hanno avuto un vantaggio di 5 minuti, poi c'è stato un attacco del duo della Ineos, Jungle e Foss, che però sono stati ripresi agli 80 km e poi niente, sulla Redoute ripresi tutta la fuga sulla Côte de la Rosière ai meno 60 km e sulla Redoute l'attacco di Pogačar, come aveva fatto anche alla Freccia Vallone negli ultimi 400 metri, non si è neanche alzato sui pedali, ha aumentato la cadenza e ha fatto il vuoto. Alla Liegi stessa cosa, più o meno a metà della Liegi, nel pezzo forse più duro, ha aumentato la pedalata senza alzarsi sui pedali, ha fatto il vuoto. Dietro hanno tentato Pidcock, prima poi Ili, il nostro ciccone, Alaphilippe, poi si sono rimischiate tutte le carte, si è ritrovato da solo chiaramente Pogačar, che poi ha vinto con più di un minuto di vantaggio. Poi a un certo punto alla Côte du Fauchon, Evenepoel, che era il secondo favorito a questa Liegi, già in precedenza sulla Redoute era un po' indietro, poi si è staccato sulla Côte du Fauchon e è rientrato sul gruppo dietro, però si vedeva che non era in giornata. E intanto davanti invece l'attacco del nostro Giulio Ciccone e di Ben Healy, l'irlandese della F, che hanno cercato di recuperare su Pogačar, però ormai il vantaggio era incredibile, hanno tenuto sul gruppo dietro di una quarantina di elementi che cercava di riprenderli e poi alla fine, come ho detto, cavalcata di Tadej Pogačar, vince con un vantaggio di 1 minuto e 3 proprio sul nostro Giulio Ciccone della Lidl Trek, che ha fatto un ottimo secondo posto a questa Liegi, e poi Ben Healy come terzo. Nella classifica dei primi 10 troviamo anche un ottimo Velasco, l'altro italiano, al quarto posto, e un sesto posto per Bagioli. Quindi insomma, per l'Italia, tanta Italia in questa Liegi, che è stata, come ho detto prima, dominata e stravinta ancora dal fenomeno campione del mondo, lo sloveno Tadej Pogačar.
E questo era il racconto della gara di Fabio Petrò. Tra l'altro, Liegi-Bastogne-Liegi è chiamata monumento perché è una delle 5 classiche monumento del ciclismo su strada, ovvero le corse di un giorno più prestigiose e storicamente significative del calendario internazionale, come ad esempio la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e il Giro di Lombardia. Quindi ecco perché le 9 classiche monumento. Però andiamo anche ad ascoltare il commento finale della gara, tratto da Eurosport, dai commentatori Luca Gregorio e Riccardo Magrini, un classico insomma delle vittorie di Pogačar. Ascoltiamo.
Eccolo che parte, ragazzi. Ciao, eccoci. Arrivederci e grazie.
Mamma mia.
Dico niente.
No, fa un altro sport.
Primo corridore della storia a fare podio in 8 monumento consecutive. Impressionante, battendo anche il cannibale Eddy Merckx. È la 9ª monumento in carriera che porta a casa il campione sloveno, ancora una volta straripante, ingiocabile, inavvicinabile, intaccabile, e si può godere questi ultimi 250 metri fra il tripudio del pubblico di Liegi. Pogačar, un'altra pellicola arcobaleno da consegnare alla cinematografia del ciclismo.
Che bello questo racconto colorito. Tra l'altro, prossimo appuntamento del ciclismo, 9 maggio inizia il Giro d'Italia, che tra l'altro, vi ricordiamo, sarà mostrato su SBS Viceland oppure su SBS On Demand.
C'è qualche flash per gli ultimi 30 secondi?
Soprattutto la vittoria in MotoGP di Alex Marquez, che appunto diventa una vittoria storica, perché per la prima volta nella storia del MotoGP due fratelli vincono almeno una gara nella classe regina. Marc ha già vinto 65 gare in MotoGP, per Alex, il fratello più piccolo, questa è la prima.
E chi ha vinto la E-League?
Auckland.
Ce l'ha detto Domenico Gentile nel giornale radio, fortunatamente.
Auckland, prima squadra neozelandese a vincere il massimo campionato di calcio australiano.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.